potete, capite che cosa significa? Che una scuola, due scuole a 500 metri l'una dall'altra, si possono dare statuti completamente diversi, perché lo Stato ha detto che non è in grado di garantire il controllo su 8.000 statuti delle scuole che sarebbero venute fuori da questa legge che, pensate, è stata approvata alla Camera senza un passaggio parlamentare, ma solo attraverso il voto di 45 deputati di commissione, che al momento del voto erano presenti in 24, cioè 24 deputati hanno deciso le sorti degli organi collegiali della scuola. Ma la cosa più grave è che in quella legge è previsto, in violazione dell'articolo 33 della Costituzione, che negli organi collegiali ci entrano gli enti privati, ci entrano le fondazioni, ci entrano soggetti del mondo produttivo. Che significa soggetti del mondo produttivo? È scritto così nell'articolo 1 al comma 3, è scritto: la scuola interagisce con le reti del mondo produttivo. Se io sto a Torino, con chi interagisco? Interagirò con Marchionne probabilmente, e se sto qua giù nel sud, se vado in Sicilia o se vado anche nella nostra Puglia, con chi dovrò interagire? Con quale mondo produttivo? Anche col mondo produttivo della illegalità? Questo è quello che si sta determinando nella costruzione della scuola. E in questa scuola c'è sempre una figura che è sempre più forte, che è quella del dirigente scolastico, che non è più il preside, ma che è un manager. Perché l'obiettivo della scuola non è più offrire una qualità di insegnamento, ma trovare le risorse in giro. E perché, qual è il principio? Se io pubblico ti do meno risorse, tu sei in difficoltà e non puoi garantire il diritto allo studio, per cui esci dalla tua scuola. Il preside sarà, me lo immagino già con questa legge, che bussa alla banca, bussa alla fondazione e si fa dare i soldi perché lo Stato non glieli dà. Significa privatizzare. Significa privatizzare un diritto sancito dalla Costituzione, che è il diritto allo studio. Perché la scuola, voglio dire, ha un ruolo di ascensore sociale, cioè serve a rendere applicabile l'articolo 3 della Costituzione, che rende un cittadino uguale agli altri, perché rimuove uno dei veri ostacoli alla diseguaglianza, cioè la conoscenza. Capite che modello di società ci vanno a proporre? Pensate che questa legge è stata approvata in commissione alla Camera con il voto del PDL, con il voto dell'UDC e con il voto del Partito Democratico, che oggi in campagna elettorale si ricorda che c'è la scuola, oggi in campagna elettorale si ricorda che bisogna, che la scuola è pubblica. Io direi di più: la scuola non è solo pubblica, la scuola è della Costituzione. La scuola è un'istituzione, e anche su questo, se vi andate a leggere la legge sugli organi collegiali, ci sono anche dei termini che cambiano, le parole hanno un significato, e la scuola da istituzione diventa ente, e quando l'istituzione diventa un ente significa che per me l'istituzione è come la scuola, come la caserma dei carabinieri, la scuola come l'istituzione della magistratura. Se io dico che la scuola diventa un ente, per me diventa un ente con un consiglio di amministrazione, diventa un ente per gestire risorse. Il collegio, quando si parla di collegio delle autonomie, di consiglio delle autonomie, si passa dalla dizione di collegio alla dizione di consiglio, che significa da una organizzazione orizzontale a una gestione verticistica. Consiglio per me significa consiglio di amministrazione. Questo è il modello di scuola che ci stanno costruendo. E quando è arrivato Monti a questo modello di scuola delle autonomie scolastiche, che apriva le porte e apre le porte, perché guardate, la partita non si è conclusa, ecco perché il 24 e il 25 di febbraio abbiamo la necessità di fare una scelta e di fermare la deriva su diritti pubblici come sono quelle della scuola, perché Vi ricordate in Lombardia che cosa hanno fatto? Hanno sperimentato, grazie al ministro Profumo e a un accordo fatto in commissione, per cui la presidente Aprea del PDL andava a fare l'assessore in Lombardia e il PD aveva la presidenza della commissione, hanno sperimentato la chiamata diretta degli insegnanti. Sapete che significa la chiamata diretta degli insegnanti? La chiamata diretta degli insegnanti significa che il dirigente scolastico decide lui che assumere, e decide sulla base di che cosa? Sulla base della simpatia, sulla base della tessera politica, sulla base dell'appartenenza a Comunione e Liberazione piuttosto che alle cooperative rosse. Cioè stiamo smantellando principi di base che riguardano la convivenza civile in questo paese, che riguardano la democrazia, che riguardano la libertà. Il governo Monti però ha fatto anche, in continuità con Berlusconi, una serie di tagli alla scuola, la spending review, diciamo i tagli di Tremonti erano tagli. Quando è arrivato Monti ha detto spending review, ma sempre tagli di cattedre ci sono state nella scuola. Poi hanno tentato di aumentare le ore di insegnamento frontale a 24 ore, cioè insegnamento frontale significa l'insegnamento dietro la cattedra di un docente che normalmente sono 18 ore settimanali a 24 ore. Voglio dire, resto alle parole di Monti che oggi dice che vuole restituire risorse alla scuola, ha detto che è stato fatto un gran baccano perché gli insegnanti lavorano poco e non vogliono lavorare più qualche ora in più da dare alla scuola. A parte che io non sono un insegnante, ma gli insegnanti mi hanno raccontato che le loro 18 ore sono in realtà 36, perché le ore frontali si aggiungono poi le ore di formazione, le ore di correzione, le ore per seguire tutta una serie di ore funzionali al mantenimento reale dell'opera di insegnamento. Quelle 24 ore sono state fermate non dal Parlamento. Anche su questo il PD dirà, ma siamo stati noi a fermarlo. È stata la mobilitazione popolare, unitaria del mondo della scuola, degli insegnanti di ruolo, degli insegnanti precari, che si sono mobilitati e hanno fermato uno schifo di legge che però non è, diciamo, terminato, perché quella legge sulle 24 ore che ha mantenuto le 18 ore di insegnamento frontale ha preso le risorse, cioè 900 milioni in 3 anni, da dove? Sempre dalla scuola. E quindi quando finiranno nel 2015 quelle risorse, il problema si riproporrà da capo, e quindi per tagliare risorse riproporranno l'aumento a 24 ore. Forse non saranno 24, saranno 21, ma sempre tenteranno di tagliare le cattedre aumentando l'orario e dell'insegnamento. Finisco, perché ci sono altri due pericoli. Uno reale, gravissimo, che è già stato fatto nella legge sullo sviluppo, che è quello che riguarda la deroga ai contratti collettivi nazionali. Cioè la legge Brunetta consente, attraverso la legge, di modificare i contratti collettivi nazionali nel mondo della scuola, nel pubblico impiego. E questa è stato, diciamo, le 24 ore che dovevano essere trattativa, diciamo, di competenza tra governo e sindacati, in realtà è stato fatto attraverso una legge. E oggi si parla, ultima novità, condivisa anche dal Partito Democratico, a cui chiedo di fare una scelta: se vuole stare in politiche di destra montiane o vuole stare in politiche di sinistra dei cittadini. Ebbene, un'altra delle cose, chi sta nel mondo della scuola penso comincerà a saperlo e gira, voglio dire, in rete molto su questo, una delle proposte è che dicono: noi ci dobbiamo adeguare al diritto all'istruzione riducendo diciamo, le scuole medie superiori da 5 anni a 4 anni. Anche questo è un modo per tagliare altre cattedre, quando invece noi abbiamo bisogno di più scuola, di formazione continua e anzi di legare il mondo della scuola al mondo produttivo. cosa che oggi non c'è. Cosa abbiamo proposto noi con, diciamo, in questi anni? Questo è quello che non ha funzionato. Noi in questi 5 anni abbiamo detto che come rimettere sulla scuola, perché io penso che la scuola si può riformare, anzi si deve riformare, e l'Italia dei Valori ha detto, oggi che fa parte di Rivoluzione Civile, che la scuola può essere riformata. Però per prima cosa, per riformare la scuola, noi dobbiamo ritornare nel percorso costituzionale. Prima cosa, noi dobbiamo ritornare alla scuola della Costituzione. Seconda cosa, c'è un problema nella scuola che riguarda il lavoro. Noi abbiamo affrontato la questione degli organi collegiali, ma ci sono 300.000 docenti precari in graduatoria a cui va data una risposta, perché ce lo chiede l'Europa, che noi non possiamo tenere a contratto precario per più di 3 anni docenti che invece fanno i precari da 10, da 15, da 20, e che noi abbiamo detto che serve un piano di stabilizzazione per stabilizzare 300.000 precari. Qualcuno dirà, ma non ci sono le risorse. Non è vero. Non è vero che non ci sono le risorse. Le risorse ci sono. Noi abbiamo detto anche come stabilizzare, si fa una scelta politica. Se per stabilizzare 300.000 docenti servono 1 miliardo. Noi abbiamo detto che 500 milioni li facciamo pagare aumentando le tasse dell'1%, le possiamo aumentare alle grandi società multinazionali per poter pagare, per poter dare un miglior livello di istruzione, e possiamo chiedergli un altro sacrificio di 500 milioni di euro riducendo la defiscalizzazione dell'1% sugli oneri passivi di banche e assicurazioni. Possiamo chiedere alle banche e alle assicurazioni di partecipare alla migliore offerta formativa. Sono scelte politiche. Sono scelte politiche quelle di restituire 8 miliardi alla scuola, perché non è vero che le risorse non ci sono. 8 miliardi alla scuola si possono prendere, basterebbe prendere un quarto di quello che abbiamo speso per gli F-35. Oppure pensate al DDL Difesa votato dal Partito Democratico, che ha, diciamo, mandato in prepensionamento 30.000 di personale, ha risparmiato 3 miliardi di euro e non ha reinvestito neppure un centesimo nella filiera della formazione, dell'università, della ricerca. Abbiamo 150 miliardi di evasione fiscale, basterebbe recuperare il 5% di quell'evasione fiscale per restituire alla scuola. In questo bisogna fare una scelta politica, cioè la risposta è ad una domanda: come si esce dalla crisi? E dalla crisi noi possiamo uscire in 2 modi, o cancellando i diritti e azzerando i salari perché ci mettiamo a fare concorrenza alla Cina, oppure noi diventiamo competitivi se decidiamo di investire invece nell'istruzione, nell'università, nella ricerca, e probabilmente diamo quelle intelligenze che nella Cina, nel Brasile, nell'India ci possono copiare, ma che ci renderebbero unici, migliori, più competitivi. Ultima questione: serve un patto per la scuola. Non, diciamo, uno dei problemi che si sente nella scuola e che si avverte della scuola è il ringiovanimento del personale, degli insegnanti. Io credo che di fronte alla legge Fornero, che prevede 65-67 anni, penso che un docente a 67 anni non è in grado più di avere di dare il meglio ai ragazzi, a una classe di bambini. Io credo che non è un privilegio pensare che nella scuola, questo patto per la scuola, possa significare anche la possibilità di prepensionare personale in modo da favorire l'ingresso di giovani docenti nel mondo della scuola. Queste sono le nostre proposte che noi abbiamo inserito dentro il progetto di Rivoluzione Civile, che partono dai diritti, che parte dalla Costituzione. Ecco perché noi il 24 abbiamo deciso prima di tutto di essere dentro il progetto nel cui ci riconosciamo di più, che è un progetto che, se avrà più forza da parte dei cittadini, potremmo spostare il paese verso quella difesa della Carta Costituzionale e anche smascherare la truffa a cui alcuni cittadini stanno, questo paese sta andando incontro. Perché quello che sta accadendo in questo paese ci deve far riflettere. Questi tre partiti, PD, PDL, Monti, per ben 52 volte hanno votato la stessa fiducia sugli stessi provvedimenti che oggi in campagna elettorale criticano e fanno finta di litigare, perché il 25 di febbraio ritorneranno a stare insieme su quelle stesse politiche che stanno affamando ed ammazzando il nostro paese. Grazie.